Come ha detto molto bene Don Davide all'inizio, siamo qui per la misericordia. Anticipiamo, ed è proprio una cosa bella il cammino indicatoci da Papa Francesco, e cerchiamo in queste sere, questa sera, le prossime, proprio di stare, di gustare, di sentire la misericordia del nostro Dio. E lo facciamo, ripeto, ancora le parole di Don Davide, lo facciamo attraverso la preghiera e la parola di Dio, in modo particolare questa sera attraverso la pagina di Matteo 25, quella che abbiamo appena ascoltato, quella che è chiamata anche la pagina del giudizio universale. E per questa ragione, almeno quando Don Davide mi ha proposto questo testo, ho avuto subito un attimo un po' di tremore, perché è anche una pagina che può suscitare inquietudine nella storia passata, forse anche nella nostra. È una pagina che è dentro un giudizio, dove si parla, e ci torneremo, si parla di fuoco eterno, quindi uno potrebbe anche spaventarsi un po'. E invece è proprio una pagina ricca di misericordia. Per cui qualche sottolineatura che serve soprattutto al momento di silenzio, che è il momento più importante, perché è il momento più radicale dell'incontro con il nostro Dio di amore. Allora, cerchiamo di lasciarci consolare da questa pagina, che il nostro cuore si dilati. E vi confesso un primo momento di dilatamento del cuore, di apertura, l'ho avuto sulla nona parola, se volete potete anche contare, sulla nona parola del Vangelo di oggi. Qual è la parola? Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria. Questa parola, quando leggo il Vangelo, mi piace. E sapete perché? Per una ragione molto semplice, forse un po' banale, forse dovuta al fatto che ormai sono praticamente 30 anni che tutti i giorni prego sul Vangelo, leggo il Vangelo, lo ascolto durante la messa, lo commento. E quando si ha a che fare con il Vangelo che racconta la storia di Gesù, quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre, Gesù sta patendo. Non solo tutta la lunghissima vicenda della passione che prende dentro molti capitoli del Vangelo. Pensate che nel Vangelo di Marco, ci fu un teologo, un biblista, che disse che il Vangelo di Marco è il racconto della passione di Gesù con una breve introduzione. Ma poi quante volte Gesù è frainteso dai suoi discepoli, addirittura tradito, rinnegato, si scontra con gli scribi farisei, lotta contro i demoni, magari cerca un momento di pace ma le folle lo inseguono. C'è un brano di Vangelo bellissimo dove dice che in questo caso lui e anche gli apostoli non avevano neanche il tempo di mangiare. Che bello quando c'è un Vangelo, scusate, lo dico molto banalmente, dove Gesù sta bene. E in questo caso Gesù è nella gloria. A me questa è una cosa che proprio piace. E lascio che questo piacere mi prenda, perché a Gesù, con tutti i nostri limiti, il Vangelo di domenica scorsa, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, con tutta la mente, gli vogliamo bene. Per cui, scusate, a volte ci commuoviamo di fronte a spettacoli della televisione, a gente che vive certe vicende, manco la conosciamo, e ci raccontano appunto che, addirittura a volte a gente che partecipa a dei quiz, facciamo il tifo perché vincano, e non ti vuoi commuovere di Gesù che è nella gloria, finalmente, detto in modo banale, che sta bene, ma non è così tanto banale. C'è un credo particolare che si... avete presente quello che si recita in Quaresima, quello più breve, chiamato il simbolo apostolico? Attraverso 12 verbi racconta tutta la vicenda di Gesù, però parte dal suo concepimento, parte ancora da prima, e poi racconta la passione, la resurrezione, e usa una sola parola. Se vi ricordate in Quaresima potete andare a controllare, una sola parola per descrivere quello che è stato il ministero pubblico di Gesù, dal battesimo di Giovanni Battista fino alla passione, e usa questa parola, patì. Un verbo per dire tutta la vita di Gesù. Ma se questo discorso vi sembra un po' troppo elevato, parlare del credo la sera già viene un po' sonno, andiamo su un linguaggio molto popolare. Magari adesso camminiamo, uno di noi inciampa, cade e ci viene da dire: oh povero Cristo. Già, oh povero Cristo. Perché quando uno soffre, quando uno sta male, quando qualcosa ti va storto, ti viene in mente Cristo, povero. In realtà ricco perché figlio di Dio, ma è un linguaggio interessante. Bene, qui Gesù non patisce. Oh, sono proprio contento per lui. Per lui. E questo forse già ci aiuta ad allargare un po' il cuore. Se volete, questa è già un'indicazione per il nostro tempo di silenzio. Stare su questo Gesù nella gloria. Perché gli vogliamo bene. E sappiamo, almeno un pochino, tutto quello che ha patito nella sua vita, ora lui è nella gloria. In questa pagina è nella gloria. Il figlio dell'uomo, quando verrà nella sua gloria. E verrà così, e noi lo vedremo così. E allora andiamo un po' avanti in questa pagina. E però, andando avanti, evitiamo, almeno questo è il mio parere, per quello che mi conosco, per quello che conosco un po' voi, un passo falso. Prima parlavamo di quello che camminando inciampa. Ecco, c'è un rischio di inciampare su questo brano per troppa fretta, o forse non solo per troppa fretta. Qual è il rischio? Ah, è questo. È un brano molto bello, molto severo. Si parla di pecore e di capri, si parla di persone che sanno amare, adesso arriveremo a quel punto, si sanno di persone che non lo sanno fare. E il rischio in questo brano, come anche in tanti altri, penso al brano collegato, l'abbiamo appena ascoltato ieri, quello del buon samaritano, è di mettersi immediatamente dalla parte di colui che aiuta o non aiuta, che sa amare o che non sa amare, che sarà giudicato positivamente perché è capace di soccorrere il povero, il bisognoso, colui che ha fame, ha sete, poi ci arriveremo, o invece giudicato severamente perché non è in grado di, non è capace di, non ha amore per aiutare. Bene, questo punto è importante, ci arriveremo anche, ma perché quando ascoltiamo il Vangelo, almeno io incappo in questo errore, magari voi no, dobbiamo sempre metterci dalla parte di quello che aiuta o non aiuta, è capace di soccorrere o non è capace di soccorrere, come nel buon samaritano, no? Uno ascolta quel Vangelo e dice: ma io sono come il buon samaritano o sono come il cattivo sacerdote, il cattivo levita che passa oltre? Ma mettiamoci dalla parte del debole. Mettiamoci un attimo dalla parte di colui che ha fame, che ha sete, che è forestiero, che è nudo, che è malato, che è carcerato. Mettiamoci da questa parte. Che fosse una partenza più umile, più semplice. Perché parte dai nostri bisogni, dalle nostre povertà. E uno qui può anche passare un po' in rassegna, magari nella preghiera silenziosa. Tutte le volte che nudo, affamato, assetato, si è sentito soccorso, aiutato dal fratello. Oppure no. Oppure, attenzione che dico una parola che dopo voglio riprendere, oppure ha percepito freddezza di fronte al proprio bisogno. Freddezza, disinteresse. Gente che è passata oltre, magari per questo abbiamo delle ferite dentro. Questo ve lo dico perché quando su questo brano faccio questo esercizio sulla mia vita, a un certo punto scopro una cosa che mi stupisce. Ecco, qui io vi dico una cosa che, guardate, io ci ho messo non gli anni, ma le decine di anni per riuscire a coglierla in questo brano di Vangelo, proprio in questo. Ecco, magari per voi non è così, magari io adesso vi dico una grande banalità. Credetemi, se finito questo momento, in un altro momento in cui ci rincontriamo, voi mi doveste battere sulla spalla e dire: ma Don Dario, ma quella sera che ci ha detto quella roba lì, ma che roba banale, ma la so perfettamente, ma una vita che la so questa cosa, vi assicuro che io sarei molto contento. Perché appunto non è detto che perché io ci ho messo anni a intuire questa cosa sia così anche per voi, magari siete molto più svegli, o meglio, avete il cuore meno indurito di me. Bellissimo il termine greco per cuore indurito, sclerocardia. Quando uno ha la sclerocardia fa fatica sull'amore, ecco perché abbiamo proprio bisogno di tempi di preghiera, di silenzio, come faremo tra poco, perché il cuore un po' si dilata, lascia circolare il sangue e quindi l'amore. Allora, se no perdo il filo, che cos'è questo punto? Che per me, non è detto che sia per voi così, per me è stata una sorpresa. E quando ho detto: ma quando è che nella mia vita mi è successo di aver fame, di aver sete, di essere forestiero, di essere nudo? Adesso mi fermo qui. A un certo punto ho detto: ma certo, ma il momento originario. Ma se io sono qui, se voi siete qui, vivi, è perché c'è stato un momento nella vita. Guardate che è molto indietro, eh? Molto, molto indietro. Dove avevamo sete. Avevamo fame. Ammazza quanto eravamo forestieri. Siamo partiti piangendo, tanto eravamo forestieri. Nudo. Ma qualcuno si dice che nasce con la camicia, ma nudo. L'inizio. Se siamo qua, questa sera. Attenzione, altri non ci sono. Non sto parlando perché sono pigri o non rispondono volentieri agli inviti di Don Davide mio a partecipare a questo, no, perché non sono nati, oppure perché sono morti subito, una cosa un po' più seria. Quindi qualcuno potrebbe alzare la mano e dire: per me non è andata così, ma ovviamente non può farlo. Ma tutti noi che siamo qua dentro, è perché il primo momento della vita, quando ci siamo trovati radicalmente assetati, radicalmente affamati, drammaticamente nudi e super drammaticamente forestieri, c'è un amore che ci ha accolto, che sia nostra madre, che sia il medico, che sia l'ostetrico, quello che volete voi, altrimenti non saremmo qua. Anzi, a rischio, volevo telefonare a una mia amica che fa questo di lavoro, poi ho detto: lasciamo perdere, diciamo la cosa. Se qualcuno di noi è nato col cesareo, ci sta dentro anche il malato e soprattutto il carcerato. Momento originario. Che bello, se voi, ripeto, mi dovesse, poi mi direte: ma Don Dario, ma a me subito questa cosa viene in mente quando leggo questo brano, è la prima cosa, che cosa ci racconti? Io ci ho messo tanto tempo, perché uno si dimentica radicalmente del bene ricevuto. Capisco perfettamente che noi non possiamo avere una memoria di tipo: ah sì, mi ricordo che 3 giorni fa ho visto una cosa in vetrina. Possiamo avere questo tipo di memoria dell'amore che abbiamo ricevuto quando siamo nati. Però il fatto che ce ne si dimentichi ricorda ben altre dimenticanze. La drammatica dimenticanza del bene ricevuto, che al contrario è la spettacolare memoria che abbiamo sul male ricevuto. Io, una cosa che racconto spesso adesso ai miei parrocchiani, che magari già sbadigliano per la cosa ovvia che ho detto prima, risbadigliano perché questa l'ha sentita 50 volte, ma è un'esperienza così tragicomica che non riesco a non raccontarla nella confessione, chissà quante volte è capitato anche al mio amico Don Davide, che viene uno tutto livido, magari soprattutto su questioni parentali, no?
Ma Don Dario, io ce l'ho con mio fratello perché quella volta lì mi ha fatto questo e tutto,
te lo dice magari con le vene così. Capisco, ha subito una grande ingiustizia. Cos'è successo? L'altro ieri? No, 30 anni fa. E te lo racconta come se fosse successo ieri, tanto la memoria del male. Il bene uno si dimentica. Però è micidiale. A parte che se ti ricordi il male e ti dimentichi il bene, sai che vita che fai. Fai una vita un po' infernale. E già qui accenno all'ultimo tema. Ma poi soprattutto fa una vita ingrata. Per cui, su un brano come questo, prima di dire sono buono, sono cattivo, riesco a amare, riesco a non amare, tutto sacrosanto, ma prima di tutto ti ricordi dell'amore che hai ricevuto e che ricevi ogni giorno? Sei contento per questa cosa? Sei contento? Sei contento? Mi mancano un fracco di cose, sì, però hai l'aria, se ti manca questa muori dopo 3 minuti, te ne rendi conto? Che c'è un amore, per carità, ciascuno di noi ha dei momenti difficili, magari in questo momento in chiesa ci sono persone che stanno veramente soffrendo tanto per cose gravi, serie, che meritano tutto il rispetto, magari c'è qualcuno di noi che sta subendo delle ingiustizie dolorose e inaccettabili. Tutto il rispetto e tutta la preghiera va verso queste sofferenze, però il fatto che siamo vivi dimostra che c'è un bene ricevuto che è più forte, altrimenti saremmo morti e non saremmo qui agli esercizi spirituali. Ricordarsi di Gesù, ricordarsi del Signore, che ne ha patite tante, ma ora è nella gloria. Ricordarsi del bene ricevuto, che avremmo avuto tante cose storte nella vita, ne abbiamo tante anche adesso, ma quanto bene abbiamo ricevuto, riceviamo e riceveremo, è una promessa. Questo, a mio parere, aiuta ad allargare il cuore, a stare nella misericordia, a rispettare quel delicatissimo circuito, circolo, non so come chiamarlo, ancora il Vangelo di domenica, tra l'amore a Dio, l'amore agli altri, l'amore a se stesso, che vanno mano nella mano, mano nella mano. È importante, è importante. E allora in questo il cuore si può un po' scaldare, o perlomeno io nel silenzio chiederò questo calore, perché dirsi volontaristicamente mi devo impegnare a voler di più, a voler più bene agli altri, non serve assolutamente a nulla. È una via molto più lunga, molto più delicata, molto più preziosa, quella della misericordia. Le dichiarazioni sono buone tutti a farle, sono le cose più inutili. D'ora in poi mi impegnerò di più. Ma va a quel paese, te hai il tuo impegno, dove vuoi andare? Stare in questa misericordia e coglierne tutti i particolari, se è possibile. E guardate, l'ultimo, sul quale mi voglio fermare, è proprio quello del fuoco eterno. Quando, rileggo il pezzetto, il versetto 41, a un certo punto, il Figlio dell'uomo, nella gloria, il nostro Signore risorto, dirà a quelli alla sua sinistra, forzo volutamente il tono, proprio per via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno. Che lo dice, oh mamma, aiuto, qui è proprio altro che misericordia. Ma per me c'è un po' di misericordia anche qui. Ma adesso vi faccio un piccolo esame per tenervi sveglio. 10 minuti fa vi ho detto una parola che bisognava tenere a mente, che era preziosa. Ve la ricordate? Bravi. Ma quella dopo? Quella? No? Freddezza. Benissimo. Un bacio in fronte a chi l'ha detto, che non ho dato dei soldi, freddezza, freddezza. Ho detto, stiamoci attenti a questa parola, freddezza, che in effetti, quando facevo memoria, no? Faccio memoria io, imitavo anche voi a fare memoria del bene ricevuto e del male ricevuto, molte volte, prima ho fatto un po' una caricatura di quella persona che magari si confessa perché ha ricevuto un torto 30 anni fa, non ho ancora dimenticato, ma molto spesso, Don Davide, io, tutti i preti, ma anche noi nelle nostre comunicazioni, spesso il dolore più grande che noi abbiamo non è tanto perché qualcuno ci ha schiaffeggiato, ci ha gridato dietro, per carità può succedere, ma di solito il dolore maggiore che si riceve dagli altri è la freddezza. Quando ti sembra di non esistere, quando ti sembra che nessuno ti veda, oppure proprio quelle persone che ti stanno più a cuore neanche ti considerino, oppure quando ti sembra che, di essere cercato solamente perché altri hanno bisogno di te, ma in fondo di te non importa niente a nessuno, quando senti freddezza. Perché in effetti la più grande antitesi dell'amore è la freddezza, il freddo. Anche qui faccio sopportare ai miei parrocchiani una cosa che ho già detto 150 volte, ma io da quando l'ho letta mi sono innamorato di questa cosa, che riguarda Dante Alighieri, più grande poeta, uno dei più grandi cristiani che ci siano mai stati, la Divina Commedia. E che cosa fa? Nell'inferno della Divina Commedia ci sono 1000 punizioni di ogni tipo, ma nel punto peggiore, dove c'è Lucifero, al cuore dell'inferno, ci sono i traditori, il peggio del peggio, non ci sono le fiamme, perché Dante è un genio, c'è la ghiaccia infernale, perché la grande metafora dell'odio, che è l'opposto dell'amore, è il ghiaccio, è il freddo, io non provo nulla. Infatti questi maledetti che vanno, che passano, che non vedono quello che ha fame, quello che ha sete, viene in mente anche il famoso brano del ricco Epulone, che è lì che mangia e c'è il povero alla sua porta, ma lui non è che dice, ah, mangio tutto io perché sono ingordo, quello lì vado a lavorare, non lo vede neanche. La freddezza. Allora, guardate, io non so come sarà l'inferno nell'aldilà, se nell'inferno c'è qualcuno, ci sono grandi dibattiti, ma in questo momento non mi interessano, penso non interessano anche voi, io non so com'è l'inferno nell'aldilà, io però so com'è l'inferno nell'aldiquà, e lo sapete anche voi, è la freddezza. L'intuizione è questa, cioè è come se Dio, non sapendo più cosa fare con la gente congelata, gli dice, senti, ti metto nelle fiamme, ma magari ti scaldi un po', magari ti scaldi un po'. Se avesse detto, maledetti voi nel gelo eterno, io mi sarei davvero spaventato. Questo fuoco eterno mi fa venire in mente un Dio che non sa più cosa inventare, perché il suo calore passi dentro il nostro cuore. Chissà se il fuoco eterno vi dà un attimo una mossa. Perché appunto l'inferno nell'aldiquà, il mio inferno, non è che appunto vado in giro a picchiare la gente, a pestare i bambini, a fare lo sgambetto alle vecchiette, a spaccare le panche in testa dei miei parrocchiani. Beh, a volte magari. Però il mio inferno è quando non me ne importa nulla. Sapete, i grandi drammi storici, so, nazismo, robe tremende, uno dice, ma come facevano degli uomini a fare cose così agli altri uomini? Perché ormai erano riusciti a uccidersi, a non provare più nulla. Se tu non provi più nulla, puoi anche ammazzare dall'inizio alla fine dei tuoi giorni, tanto non senti niente. Congelato, sapete, quando uno ha una mano congelata non sente nulla. Se senti qualcosa vuol dire che già stai meglio. Così è con il cuore. Se sei congelato non senti nulla, puoi fare qualunque male. E quindi, in questo spazio di silenzio, Signore, sciogli il ghiaccio che c'è dentro di me. A costo di fiamme, eterne forse un po' troppo, però un po' di fiamma forse a me fa bene, non so a voi, ma a me fa bene di sicuro. E quindi, anche di questa misericordia, certo un po' robusta, certo un po' tosta, ma d'altronde sei ormai il Signore della gloria, io sento di averne bisogno. Se ne sentite bisogno anche voi, adesso è occasione per chiedere anche questa misericordia in questo silenzio.